Vangelo è tratto dal Vangelo secondo Luca, che leggiamo, leggeremo ancora in queste domeniche, in quest'anno. Intanto le speranze del popolo crescevano e tutti si chiedevano, chissà, forse Giovanni è il Messia. Ma Giovanni disse a tutti: io vi battezzo con acqua, ma sta per venire uno che è più potente di me. Io non sono degno neppure di allacciargli i sandali. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Intanto tutta la gente si faceva battezzare, anche Gesù si fece battezzare, e mentre pregava il cielo si aprì. Lo Spirito Santo discese sopra di lui in modo visibile, come se fosse una colomba. Una voce allora venne dal cielo: tu sei il mio amato figlio, io ti ho scelto. Parola del Signore. Ecco, sempre più, per così dire, dato che ci conosciamo da tanti anni, ma sempre più, è anche una comunicazione proprio diretta di condivisione dell'animo, la meditazione che insieme viviamo la domenica. Dicevo, ecco, sempre più, qui nell'Eucaristia in modo speciale, che è diverso, anche se non separato da tutti gli incontri pubblici, culturali, sul territorio, fuori, con le scuole, ma ripeto, terza volta per ricollegare il filo del discorso, sempre più quando mi trovo in mezzo, come adesso, alle persone, con tanti vissuti interiori che mi consegnano le storie delle persone, sono portato a pensare, ma dai ragazzi più ragazzi e ragazze più piccole che sono qui, nostri amici, come diciamo, le persone più adulte che fosse qui dentro, a tutte noi, tutti noi, cosa stiamo vivendo nella nostra vita? Qual è la nostra storia? Cosa c'è nel nostro animo, nel più profondo? Sempre più sono portato a questo, perché poi è coinvolto anche in tante riflessioni, anche pubbliche, il Vangelo di oggi, da cui il significato mi sono già permesso di annunciare inizialmente, mi porta ancora a considerare che se non c'è questa stringente condivisione della vita, della storia delle persone, le parole sì, saranno parole, ma insomma, a cominciare da me, che me ne faccio l'esame di coscienza, come si dice, sono parole, ecco. C'è come una paura che le parole siano parole vuote, vuote, prive di quel significato che invece è fondamentale per poter anche nell'Eucaristia vivere una meditazione profonda che ci coinvolga, in cui la parola del Signore che ci coinvolge, poi attraverso le parole che saranno anche tante, che sono le mie, anche troppe, ma poi anche con gli interventi che spesso vengono ad arricchire la meditazione, è una condivisione della vita, delle storie delle persone. E in mezzo c'è questo straordinario Gesù di Nazaret. Quindi Gesù viveva a Nazaret e faceva il falegname. Io credo, e sempre lo dico a me per primo, e mi viene sempre più da ripetere anche questa frase, dico a me per primo, perché non sembra mai una predica rivolta a voi, rivolta agli altri. Credo sempre, diciamo che non abbiamo forse meditato mai abbastanza per questi 30 anni di Gesù a Nazaret. Uno dice, se tale era l'impegno, se tale erano i contenuti, se tale era l'annuncio del regno di Dio, cioè di una nuova umanità, come 30 anni a Nazaret? E prima, perché non è partito prima? È un grande interrogativo, misterioso interrogativo. A Nazaret facendo l'operaio, facendo il falegname, quindi non distinguendosi in modo particolare per parole, gesti nella sua comunità di Nazaret. Tant'è vero, leggeremo credo fra qualche domenica, che quel giorno quando lui entrò nella sinagoga di sabato del suo villaggio e poi cominciò a commentare il rotolo del profeta Isaia sulla liberazione, sentendolo come un programma della sua vita, lo spirito del Signore su di me, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a inviare, a dichiarare, a annunciare ai poveri il lieto messaggio, a liberare gli oppressi, gli schiavi, ad annunciare un anno di grazia, cioè un anno in cui le persone si incontrano in modo nuovo, si riconciliano, l'anno della giustizia e della pace. La gente, dopo un primo momento di meraviglia, di stupore, comincia a criticare, dice: ma come, ha fatto il falegname fino all'altro giorno? Conosciamo Giuseppe, padre, la madre Maria, e adesso cosa viene a raccontarci? Che pretese ha? E tanto che Gesù poi commenta che nessun profeta è accetto nella sua patria, e volevano addirittura buttarlo giù dal dirupo, perché già al primo impatto del suo messaggio nel suo paese, dove aveva vissuto 30 anni, era un impatto difficile da accettare. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo. Allora Gesù, stando a Nazareth, poi non ha guardato, è chiaro che è cresciuta dentro la sua consapevolezza, la sua coscienza, l'intensità di un rapporto con il Padre di cui via via si è sentito figlio e di cui adesso diremo la voce che viene dall'alto indica la sua, chi è lui. Ecco, questo è il figlio inviato, mandato. Però non ha guardato Gesù, non ha guardato ai sacerdoti del Tempio, non si è fatto, uno potrebbe chiedersi, perché, dato che lui doveva annunciare Dio presente nella storia, perché non è andato nel Tempio di Gerusalemme e si è diventato sacerdote del Tempio? Perché no? E dice: lì abita Dio. Uno dice, usando una frase, quasi una battuta, meglio che lì, dove? No, per niente. Anzi, sappiamo che entrerà in conflitto con la classe sacerdotale del Tempio e col Dio del Tempio, perché il Dio che lui comincia a comunicare è il Dio umanissimo, appunto, di Gesù di Nazareth. Poi c'era un altro movimento, per dire solo qualche accenno, per dire che quando viene per il battesimo lui fa una scelta. C'era a Qumran, famosa, una comunità degli Esseni di Qumran, c'erano laici, religiosi, che vivevano in una comunità ed vivevano una dimensione molto ascetica, un itinerario ascetico. Anche loro avevano le vasche, però un esegeta molto bravo, di cui ho letto il commento, già lo dicevo l'anno scorso, ha fatto un bellissimo paragone. Cioè le vasche di Qumran erano di acqua stagna, le avranno ogni tanto chiaramente ripulite, però era lì, le vasche dell'acqua stagnante, no? E lì facevano le loro abluzioni. Giovanni il Battista, con la forza profetica dirompente del suo richiamo alla giustizia, alla verità, e poi invitava a battezzare nelle acque correnti, l'acqua corrente, limpida, del fiume Giordano. E questo esegeta faceva un bel confronto fra l'acqua stagnante delle vasche della comunità di Qumran e l'acqua limpida, corrente del fiume Giordano, a dire: questo lavacro con l'acqua del Giordano significa davvero una riconversione, una di mentalità, di cuore, di mente, ecco, di azioni. Ecco, Gesù non va né con i preti, dei sacerdoti del Tempio, ne va con la comunità ascetica di Qumran. Suo cugino Giovanni ha cominciato a gridare l'esigenza della giustizia, della verità sulle rive del Giordano, e lui va lì, come a dire: questa corrente profetica è quella in cui io mi colloco. Da qui comincio per dichiarare in modo proprio visibile dove io mi collocherò, dove io starò. Questo è il significato, ecco, del battesimo di Gesù, che viene sulle rive del fiume Giordano, e come accennavo inizialmente, non chiede una corsia preferenziale, non esibisce nessuna immunità, nessun privilegio, nessuna differenziazione che lo porti a essere distinto. Si mescola fra la gente e aspetta il suo turno. Perché lo fa se lui, come dice la Bibbia, se lui è stato umanissimo, in tutto umano come noi, quindi ha avuto fame e sete, è stato stanco, ha sorriso, ha pianto, ha provato il dolore, l'amore, i sentimenti, il tradimento degli amici, tutto fuorché il male. Com'è che allora compie il battesimo lui, che allora non aveva bisogno di purificazione come gli altri, uno potrebbe dire, per dire che lui partecipa alla condizione umana di tutti? E questo suo essere diverso non lo rende diverso a tal punto da distinguerlo e da separarlo dagli altri, collocandolo in una presuntuosa superiorità o in una collocazione parallela alla vita degli altri, in mezzo agli altri. Il suo turno è lì, anche lui compie il gesto del battesimo, partecipa alla comune condizione nostra umana e così dichiara inizialmente dove sta e dove starà. Io ripeto questo perché per me è importante: non al di sopra. Padre Rutilio Grande, quel gesuita amico di Monsignor Romero, di cui quando sono stato in Salvador sono andato a visitare la tomba in questa chiesetta del suo paese originario, da commozione, perché sono solo piastrelle di colore diverso in un pavimento poverissimo che indicano dove sono le sepolture di lui, un grande gesuita, grande nel cuore, nella mente, e di altri due, un anziano che era come sacrestano e un ragazzino. Lui mi raccontavano appunto che mai voleva che salissero in macchina con lui perché aveva paura che se lo uccidevano morivano anche gli altri, ma quella sera, forse per l'insistenza di quelle persone, altri due anche erano sulla macchina caricato, andava a una celebrazione al suo paese di origine, che è vicino ad Aguilares, dove lui viveva come parroco. Due squadroni della morte in agguato, e il prico in mitra, no? Una sventagliata ai primi, poi ha cercato di sfuggire, e due ragazzini sono riusciti incredibilmente a scappare via. Sono morti in tre, e si ricorda, lo abbiamo ricordato ancora insieme, che quella notte, vegliando quei tre corpi, vescovo Romero, chiamato da Mario, quell'amico che a padre Rutilio Grande gli aveva detto: se mi ammazzeranno, telefona questo numero, non dirmi di chi è. E Mario aveva detto, sì, come già sconfortato, a padre Rutilio, quando gli telefonò, dall'altra parte del telefono c'era Monsignor Romero che stette in silenzio, poi disse: vengo subito ad Aguilare, sono 50 chilometri circa dalla capitale San Salvador, e vegliò tutta la notte quei tre corpi. E qualcuno dice che per Monsignor Romero quello fu un passaggio speciale, significativo, doloroso e luminoso del suo cambiamento, fino a essere sempre più voce dei senza voce, martire ecco, sull'altare dell'Eucaristia. Allora chiedevo com'era padre Rutilio Grande, ho chiesto, una persona che era stato guerrigliero, aveva una ferita qua sotto la mandibola, poi era stato prima catechista con padre Rutilio Grande, poi guerrigliero sulla montagna e poi era sindaco del paese. E lui, quando gli ho chiesto come si sono illuminati gli occhi, ha detto: com'era padre Rutilio? Era come Gesù, stava in mezzo ai ragazzi, alla gente, celebrava l'Eucaristia in riva ai fiumi, sotto gli alberi, come lui. E poi quando un giorno l'hanno invitato i latifondisti e gli hanno detto: padre Rutilio, ma lei è un uomo intelligente, ha studiato anche all'estero, lei è una grande persona, ma mettiamoci d'accordo fra noi, ma cosa crede? Cosa crede? Questi straccioni che lo seguono adesso, campesini, contadini, lo seguiranno un po', poi lo abbandoneranno. Facciamo così, meglio per noi e per lei, vada via, se ne va. E gli hanno presentato un pacco di dollari sul tavolo. Gli diamo tutto questo, lei vada via, qui ha la vita assicurata, vada, vedrà. Lui li ha guardati in faccia, raccontava, e ha detto, ma sorridendo: ma voi non avete capito niente allora, né di me né della gente. Io mai farò questo. Io sono figlio di questa terra e adesso sono fratello e padre di questa gente. Mai farò così. E loro l'hanno guardato e ha detto, sai cosa significa, sa cosa significano queste sue parole? Sì, ha detto, so, cioè la condanna a morte. So, lo so. Ed è andato e poi l'hanno ucciso, poco dopo. Questo straordinario Gesù di Nazareth, in mezzo alla gente, diceva, padre Rutilio, alla sua gente, Dio non sta mica su una hamaca, sapete che loro mettono le hamache per riposarsi, fra un albero e l'altro. Dio non sta mica dormendo sulle hamache, diceva la gente, sorride. Dio sta in mezzo a noi. Non è che fa un pisolino sulle hamache, è venuto, sta in mezzo a noi, diceva. Coraggio, andiamo avanti insieme. Questo mi veniva perché poi sono impatti che restano nel cuore per tutta la vita. Ecco. Anche il gesto stesso poi del battesimo che Gesù vive e questi cieli aperti che si aprono, come dire, un rapporto intensissimo fra terra, fra quella gente che aspettava Gesù in mezzo, fra la terra e il cielo. Fra la terra e il cielo aperto vuol dire che non c'è incomunicabilità fra terra e cielo, fra noi e Dio, fra la spiritualità e la materialità, fra la storia e la trascendenza, è possibile l'unità. E quando si apre il cielo, la voce, e prima sono simboli, lo spirito come una colomba, è lo spirito dei profeti, lo spirito della forza, poi la colomba è come simbolo, che nella Bibbia è presente anche come simbolo di pace, ricordiamo quando, ecco, dopo la fine terribile del diluvio, ecco, Noè che manda anche la colomba fuori a vedere se le acque si erano ritirate, ritorna, ecco, questa bella immagine col ramoscello di ulivo nel becco, e da allora, dice la colomba, simbolo della pace. Uno poi può accentuare, sfumare i simboli, che sono pure importanti, ma è molto più importante che noi cogliamo il senso di questo. Gesù è lì, in mezzo agli altri, e lo Spirito di Dio è su di Lui, e il Padre, quel Padre che Lui prega, che ha pregato e che ci ha insegnato a pregarlo insieme, Padre nostro, quel padre che lui prega, dice, sì, dice agli altri, quello lì, è quello il figlio inviato, proprio lui. Ma torniamo a dire, ma non ha segni, oggi diremo clericali, non ha segni distintivi, non ha segni religiosi, no, perché sarà la sua umanità a esprimere che lui è Dio, la sua umanità esprimerà, niente altro. La sua umanità, qualcuno dice, ha detto anche a me di recente una voce, che anch'io rischio di umanizzare troppo Gesù. E io sono contento molto, perché è la stessa critica che facevano un grande teologo come John Sobrino, che ho avuto l'onore di intervistare due volte. Sì, dico, è vero, solo attraverso l'umanità di Gesù scopriamo la sua divinità, non al contrario. Quale sarebbe la divinità di Gesù che noi non scopriamo se non attraverso i suoi gesti, le sue parole, la sua presenza in mezzo a noi? La sua presenza in mezzo a noi, come umanissimo Gesù. Ecco, umanissimo Gesù. E allora il messaggio che ne viene è che, almeno io lo sento così, dentro la nostra vita, in casa, nel rapporto con gli altri, nelle storie, il rapporto con le storie delle persone, e uno dice la famiglia, e poi gli amici, e poi la scuola, e poi il lavoro, e poi la politica adesso dentro alla campagna elettorale, e poi la comunità cristiana, e il dialogo con le fedi religiose, tutto, ecco, cosa dice? E come Gesù, solo partecipando, stando in mezzo, ponendo attenzione, ascoltando, condividendo, possiamo esprimere poi parole significative, profonde, umane, altrimenti se c'è la separatezza, le parole saranno parole, come si suol dire, di circostanza, parole vuote. E volevo concludere l'ultima parte, condividendo, mi viene questa parola spesso, con voi una lettura che ho fatto. Perché mi ha commosso. E l'intervista a Maurizio Chierici, che è un bravo giornalista, adesso avanti con gli anni, anche lui, che tanti anni fa era venuto a Udine anche, che avevo conosciuto, a Freibetto, un domenicano che sotto il regime militare del Brasile è stato anche torturato, poi è stato anche coinvolto anche ad aiutare quando c'era Lula, presidente, così. E allora in un'intervista Maurizio Chierici dice questo, e io subito, nei giorni, comparso il 7 di gennaio, mi ha commosso, ecco, quello che dice, leggo e poi ognuno può chiaramente recepirlo, ecco. Non è lunghissimo, pochi, però mi pare importante. A volte la malinconia accompagna i preti anche la notte di Natale. Questo è l'ultimo racconto di Freibetto, storia di un sacerdote che accorcia, cambia l'Eucaristia, allunga, stringe, respirando anche l'impazienza dei fedeli che hanno fretta di tornare a casa per la sorpresa dei regali ai figli collocato a Natale. Quella sera, dice Freibetto, il prete resta solo, miserabilmente solo. Il celibato è un dono che sa di aver onorato. Nei 25 anni dedicati al Signore non si era arreso alle tentazioni, ma la solitudine gli stringe il cuore nelle ore della cena, quando immagina di accomodarsi a tavola assieme ai bambini che non ha avuto. Nella notte dell'attesa nessuno dei fedeli lo ha invitato quest'anno. Esce nelle strade vuote, incontra una ragazza che aspetta i clienti. I debiti non danno respiro a questa donna. Lui la segue nella camera dalle pareti scrostate. È un impatto fortissimo. Mentre la ragazza, dice Freibetto, libera il primo bottone del vestito, il prete si avvicina per spiegarle che non è venuto lì per una prestazione sessuale. Non solo non se la sentiva di restare solo quella notte, avrebbe pagato il dovuto, voleva solo parlare. Lei si piega sul letto col viso fra le mani. Racconta questa donna di abbandoni, di violenze subite. Il prete prova a consolarla come sa fare un prete e dice il prete alla donna: preghiamo insieme. Recita il Vangelo di Luca. Vuoi fare la comunione? Le chiede. E lei: la comunione? A me, prostituta? E lui le risponde con le parole del Vangelo di Matteo: le prostitute vi precederanno nel regno di Dio. Chiedo a Freibetto se qualche volta le vigilie dei suoi natali sono state accompagnate dalla stessa disperazione. Notti felici, risponde, notti di tormenti. Da bambino aiutavo a preparare il presepio. Cominciavo quando cominciava dicembre. Gesù arrivava nella paglia appena suonava mezzanotte. E per quanto riguarda la mia vocazione, dice, non eravamo né ricchi né poveri. Il padre scriveva articoli per un piccolo giornale, feroce con le gerarchie della Chiesa. La mamma frequentava l'Azione Cattolica nel paese di montagna sopra Belo Orizzonte. La vita correva serena. I bastoni diventavano spade, le scope cavalli. Non volevo giocattoli. Volevo essere come gli altri, e gli altri si divertivano così, con le scope, i bastoni. I regali che scoprivo attorno al presepio non mi davano allegria. Io li regalavo ai bambini poveri dell'ospedale. Che felicità, la loro meraviglia. Più tardi la mamma mi ha chiesto cosa ho provato a incontrare il Signore. La mamma, se l'ho incontrato. Ma io non l'ho incontrato, dicevo. E lei mi ha detto, no, Frei, dice, tu l'hai anche abbracciato, il Signore. Hai abbracciato, l'hai incontrato, hai incontrato il suo sorriso. L'hai abbracciato quando hai abbracciato quei bambini di nessuno. Frei Betto immagina di fare il giornalista, ma la vocazione cambia. Frate domenicano, negli anni della dittatura militare in Brasile, vive mescolato ai poveri, finisce in galera, assieme ad altri padri domenicani. Sovversivo, questa è l'accusa. Ho passato 4 Natali in prigione, dal 69 al 73. Lo celebravo insieme agli altri prigionieri politici sfiniti dalla tortura. Nella veglia ricordavamo, nella veglia di Natale, chi era stato assassinato. Cantavamo in prigione, tenendoci per mano. Quasi tutti atei o comunisti, eppure partecipavano col trasporto di chi aspetta la speranza. Brindisi con succo d'uva, perché il vino era proibito. Nel 73 le catene si sciolgono, Frei Betto non si arrende, va ad abitare nella favela Vittoria, baracche che sfiorano i palazzi e i giardini di San Paolo. A Medellin era nata la teologia della liberazione, chiesa popolare che si mescola coi poveri, coi diseredati. Fra le lamiere della sua favela Frei Betto diventa un teologo fra i più ascoltati, ma il Vaticano, allora era Papa Giovanni Paolo II, non sopporta la convivenza che minaccia eresie insopportabili. Frei Betto e Leonardo Boff vengono emarginati, lasciano la Chiesa, non l'impegno per i poveri. Nella favela festeggiavamo il Natale con la celebrazione della parola, poi il teatro con gli attori ragazzi. Avevo scritto «La visita di Gesù, storia di una famiglia borghese, nella notte di Natale non sente che Gesù sta bussando alla porta». Come mi era successo da bambino, non lo riconosco nei senza niente che allungano la mano. La Chiesa ha abbandonato le favelas e le sette pentecostali hanno preso il posto dei preti di Roma. Per lei cos'è cambiato? A me non piace, dice Frei, la parola sette. C'è un senso di disprezzo e rispetto a tutti. Non sono loro la tragedia per il mondo cristiano, contribuiscono a mantenere acceso lo spiritualismo della povera gente. I problemi restano drammatici nel Brasile dell'economia che corre, 40 milioni di poveri. I pentecostali stanno dominando un settore fondamentale della modernità, i mezzi di comunicazione. Sette che comprano spazi quotidiani nelle TV, parlano di ogni radio, mentre gli schermi nei quali si affacciano i cattolici di San Paolo si illuminano via cavo nei quartieri di lusso. È il meccanismo delle parrocchie che va aggiornato per ricostruire lo spirito delle comunità di base. Se un fedele bussa ad una chiesa cattolica alle 3 del pomeriggio, la chiesa è chiusa. Per parlare al parroco bisogna rintracciare una segretaria. Ma se un fedele arriva alle 3 di notte in un tempio pentecostale, c'è chi lo accoglie, lo ascolta, lo conforta. Intere famiglie si riconoscono in queste chiese, pagano con piccole offerte gli spazi televisivi, briciole che escono da ogni tasca, ma il numero degli adepti li trasforma in capitale. Nelle nostre comunità purtroppo non succede. A me ha molto colpito questa intervista di questo prete domenicano che ha vissuto la tortura, la prigione coi poveri, che fa questa riflessione con 2 o 3 passaggi che veramente, come si suol dire, sono come un colpo, no? Al cuore e alla coscienza mia, senz'altro, ecco. E quindi volevo proprio il battesimo di Gesù, la condivisione, un segno, un esempio di condivisione della vita, della storia delle persone.